Una promessa è una promessa.
Bella Venezia.
Umido, no?
Perdiamo il vaporetto.
Sa che location.
Variante M Special Edition powered by WeShort. Amiche, amici, amiche, ben ritrovati qui a Variante M. Nuovo giorno qui alla Casa della Critica, nuovi film e ospiti con cui chiacchierare. Qui con me i miei fedelissimi partner in crime, Giuseppe Tommasini e Stefania Veneri.
Ciao.
Ciao ragazzi. E iniziamo da Sick and Sick, Short Italian Cinema alla Sick, il concorso dedicato ai cortometraggi italiani selezionati sempre dalla Settimana Internazionale della Critica. Qui con noi siamo molto felici di avere la delegazione del corto in concorso We Should All Be Futurist, a cominciare dalla regista Angela Norelli, insieme alle attrici Caterina Cianfa, Zoe Tavarelli e Sofia Russotto. Spero di aver pronunciato bene i vostri cognomi, scusate.
Sì, grazie.
Ciao a tutti.
Benvenute, grazie di essere qui con noi. Allora, We Should All Be Futurist è un corto ironico, femminista, girato con materiali di repertorio del cinema muto, ma incredibilmente nel risultato finale estremamente moderno. Quindi complimenti per il vostro lavoro. Stefania, se vuoi iniziare con le domande.
Sì, inizio io. Volevo fare una domanda alla regista Angela. Partiamo così dal titolo, perché sembra un suggerimento, invece ha delle radici un po' più solide, non è soltanto un consiglio. Da dove nasce questo titolo?
Allora, il titolo, anche questo, è ironico e nasce da un famoso TED Talk che ha tenuto una nota femminista nigeriana, Chimamanda Adichie, e che poi è diventato un libro e è diventato uno slogan molto pop, anche dalle magliette che ne hanno fatto Dior, che tutte le star poi nel 2017 con il Me Too e le proteste contro Trump, insomma, ha preso un po' il sopravvento. Anche Almodovar fa indossare la maglietta a Penelope Cruz nell'ultimo film, e quindi è diventato un po' un simbolo e mi sembrava molto adatto al nostro corto per portarlo un po' nel contemporaneo, perché invece il futurismo è quanto di più lontano ci sia dal femminismo, però comunque c'è una forte assonanza, insomma il gioco era carino, quindi è un po' uno scherzo.
Sei riuscita ad unirli e a portare il femminismo anche dove possibilmente non c'era.
Sì,
brava.
Qua era latente, diciamo. Infatti ci viene da chiedere anche come nasce l'idea di un corto anche realizzato così, cioè al di là del tema, la scelta appunto di usare il repertorio del cinema muto, cioè questa scelta estetica ma anche di contenuto, com'è nata?
Sì, naturalmente non esistono immagini di questa storia, cioè la storia è inventata, però racconta cose realmente esistite. Spessissimo non c'è una storia che racconta le donne, che racconta queste cose qui, quindi bisognava trovare delle immagini che la raccontassero. Io non potevo girare, e però il cinema a quell'epoca era veramente una forma popolare, non era cultura, non era ancora considerato cultura, e la cultura è sempre stata maschile, quindi quel periodo cinematografico si prestava tantissimo anche per gli esperimenti. Poi io, insomma, lo amo, sono molto affezionata, era perfetto come tempistiche, cioè perché le cose dette avvenivano proprio in quell'epoca. E inoltre il vibratore non è stato inventato negli anni 20, è stato inventato nell'Ottocento, però negli anni 20 hanno smesso di pubblicizzarlo in quel modo, perché è entrato nel primo cinema porno. E quindi è come se questa rivendicazione di un oggetto che è del desiderio e non è della salute avviene proprio grazie al cinema, un cinema però privato, un cinema diverso.
Infatti, io ho una domanda un po' per tutte voi, perché io me la sono chiesto e magari voi riuscite a darmi una risposta. La domanda è per le attrici, quindi, che si sono trovate a recitare senza una parte importante, che è quella del corpo. Come vi siete preparate per questo progetto? Siete riuscite ad immaginare il risultato finale o è stata una sorpresa anche per voi? E soprattutto, come è stato fare questa cosa?
Allora, comincio io. La prima parte del lavoro è stata lavorare sul testo bellissimo che aveva scritto Angela in italiano. Mm-hmm. Quindi la prima preparazione è stata proprio sedersi a tavolino con lei e tradurre in inglese questo testo, che in italiano parla appunto di futurismo e quindi non facilissimo da tradurre per il pubblico internazionale. E quindi questa è stata la prima parte in cui secondo me ci siamo proprio immaginate e sentite questi personaggi femministi in un periodo non femminista, diciamo. E poi devo dire che l'altra cosa che ha aiutato tanto è stata vedere le immagini che Angela ha messo insieme, perché nonostante non siano immagini collegate, vedendole sembrano proprio ad hoc, cioè ha fatto un lavoro talmente...
Ma quindi voi avete lavorato sulle immagini già
montate,
ok?
Sì, noi abbiamo doppiato con sotto già, non proprio quelle, magari alcune cose sono state cambiate, però la maggior parte era già lì, Angela ce l'aveva ben chiaro, quindi è stato molto, molto bello. Anzi, devo dire che vedere gli sguardi di queste donne e dargli questa voce, che sicuramente voglio credere che ci sia un filo, no? Un filo di emozione che abbiamo tirato fuori, che loro non potevano tirare fuori, e quindi c'è stata questa connessione anche con le immagini del passato per me.
No, concordo assolutamente. Per me è stato un po' difficile, nel senso che sono molto legata alla mia fisicalità, ai miei piccoli gesti, a dare la voce accompagnata dal nostro strumento che è il corpo. Quindi, tolto quello, dovendo stare in piedi, insomma, è stata una sfida che non avevo ancora mai provato. È stato molto bello, appunto, come detto, seguivamo, diciamo, questa traccia di immagini chiarissime. L'impatto è stato subito che si capiva esattamente cosa stavamo dicendo dalla storia, quindi ci aiutava molto, ci siamo viste in quelle donne, ci siamo immaginate, noi siamo diventate loro e loro sono diventate
bello.
Noi,
assolutamente. Anche perché comunque tutto il film si basa su questo scambio epistolare, e la sensazione che stia guardandolo è proprio il fatto che al di là dello scambio in sé ci sia un rapporto di amicizia
che è vero.
Sì, è vero.
Che in realtà è tutto nella nostra testa, perché non...
Esatto.
Un po' sì e un po' ci ha aiutato il fatto che io e Caterina siamo molto amiche, sì. Abbiamo studiato insieme a Los Angeles, quindi ci conosciamo, sì. Penso come Rosa e Giorgina,
okay. Sì, sì. E con la stessa intimità,
esatto, diciamo. Abbiamo tradotto, è uno scambio che potevo vedere succedere, sì. Anche a noi.
Noi usiamo WhatsApp, loro usavano le lettere, però insomma diciamo che è andata così. Ci siamo anche molto divertite con Angelo, abbiamo sperimentato, sì. Abbiamo fatto varie cose, insomma.
Per me personalmente è stato, insomma, divertente poter leggere questo manifesto con quel modo di parlare che, insomma, ci viene da quell'epoca, e prendersi un po' gioco quindi anche di questo modo di parlare, quindi.
Anche perché il manifesto che leggi accompagna anche la title sequence, i credits finali. È un
quello è una Zang Zang Tum Tum, quindi è un altro, ma diciamo non è un manifesto, è la sua poesia
ed è sempre la sua voce, corretto?
O quella che accompagna i titoli è Marinetti, proprio registrazione,
scusami.
Originale.
Pensavo fosse, cioè,
lei legge il manifesto, quello finale con lo split screen,
okay.
Quello, insomma, sì, la voce femminile che leggere l'ultimo manifesto. Ovviamente non parlava di quello che noi suggeriamo.
No,
però
rimane nel mondo futurista.
Sofia è stata proprio... Sì,
Beh, se addirittura non vi siete accorti della differenza, vuol dire che veramente l'ho fatta benissimo.
No, siccome sono contigui, se non sbaglio.
Sì, sì.
Giusto, sono due momenti che sono abbastanza vicini verso la fine.
Sì, sì. Dopo nei titoli, sì, quello è il finale, poi ci sono i titoli. Sì.
Io ho fatto una crasi tra la fine del corto. E siccome mi è piaciuto molto il fatto che in realtà non avete perso l'occasione della title sequence finale per aggiungere qualcosa per lo spettatore, non è una cosa usuale, a volte passa questo rullo nero e insomma un po' alla fine dei giochi, anche perché il pubblico si alza, invece nel vostro caso c'è questo continuo,
certo.
che è interessante.
Erano le immagini, io ho anche pensato di non metterle perché era molto carico, poi ho detto ma queste immagini vanno viste perché sono assurde,
sì.
E quindi sì.
Concordiamo.
Tornando alla SIC, no? Ieri con Beatrice abbiamo fatto un po' il punto di quella che è stata la selezione di quest'anno del Firouge, e ovviamente abbiamo parlato di sguardi, e quindi mi viene da chiedervi con che sguardo avete lavorato voi a questo progetto, a partire dalla regista ma anche voi che avete dato voce al film, e anche come vi immaginate possa essere lo sguardo di uno spettatore ideale di We Should All Be Futurists. Se dovesse poter immaginare uno spettatore che si siede in sala al buio, con che occhi vorreste che guardasse quest'opera?
Allora, essendo un lavoro di found footage, tutto si basa sul ribaltamento dello sguardo e sulla potenza che questo ribaltamento dà. La Varda diceva che per superare il terrore di presentare i primi film ha smesso di pensare tutti mi stanno guardando e ha iniziato a pensare sì, ma anch'io sto guardando loro, che sembra un po' una banalità, però ti fa capire quanto semplicemente cambiare il punto di vista sia qualcosa che ti dà potere, ti dà forza e arricchisca. E quindi secondo me mettere il punto di vista femminile, già solo quello è molto empowerment, come si dice.
Sicuramente.
Il tipo di spettatore, in realtà, essendo una commedia, c'ha anche qualche colpo di scena, diciamo che la storia un po' cresce. Ovviamente uno spettatore sensibile a questi temi magari può apprezzare di più, però secondo me la commedia apre molto il pubblico e quindi lo spettatore ideale è qualsiasi spettatore, insomma. Magari uno che conosca l'inglese, visto che la lingua è quella, però...
Ma tu vorresti che lo sguardo di questo spettatore fosse rivoluzionario, fosse...
Beh, lo spettatore deve essere sicuramente attivo, anche perché le
quindi
cose
uno sguardo
sono
attivo.
Suggerite, sì, sono suggerite, ma loro sono delle donne comunque borghesi di un'altra epoca, non si dicono mai esattamente quello che...
Che sta succedendo.
Sì, ci sono delle cose allusive, il cinema di quel periodo aiuta molto, perché con Entr'Acte o comunque il film astratto ti aiuta a immaginare, però appunto un pochino lo spettatore ci deve mettere del suo.
Certo. Quindi a tutti gli sguardi attivisti, guardate questo meraviglioso corto. E io invece volevo parlare di comunicazione, no? E mi riferisco un po' ai materiali con cui viene presentato il corto, parlo del trailer, del poster. La mia domanda era, è opera anche questa è un'opera tua, Angela, o hai utilizzato un contributo esterno, ti sei fatta aiutare da qualcuno anche per la title sequence?
Allora, c'è un grafico che è Alec Trenta, che lavora anche come fumettista, ha fatto delle belle cose, lui mi ha aiutato in parte e ha fatto la grafica del titolo della locandina, che appunto abbiamo preso delle reference futuriste, delle tavole parole libere. E poi però no, poi la locandina e le grafiche le ho fatte io.
Ok, ancora complimenti. Io mi chiedevo, ritieni che il cinema abbia bisogno di un supporto di comunicazione ben studiato, dei professionisti esterni che pensano e otterranno il meglio per comunicare il tuo film, oppure vuoi avere il controllo anche su quell'aspetto là?
Allora, in questo caso io ho dovuto avere il controllo per motivi economici, però in generale penso a entrambe le cose, cioè assolutamente servono dei professionisti che capiscono come far arrivare questo lavoro a più persone possibili, cioè un altro lavoro, però anche il controllo per stare attenti a che quello che poi venga veicolato per vendere di più comunque sia
bilanciato,
che non si venda un'altra cosa, una cosa distante.
Sì.
Ci sono già state delle proiezioni, stasera c'è l'ultima in Sala Corinto, ve lo ricordo, alle 19:45, non perdetela, come sempre vi potete prenotare, le proiezioni sono aperte sia agli accreditati che al pubblico, andate sul sito della Settimana Internazionale della Critica e trovate tutte le modalità per farlo, ma appunto visto che è l'ultima, diciamo, delle tre proiezioni che avete avuto, che cosa avete respirato in sala? Come...
Allora, io ho sentito qualche risata alla prima, poi sicuramente c'erano anche molti addetti al lavoro magari alla prima, per cui però ho sentito molto divertimento e sicuramente è stato seguito bene, che era un po' la nostra preoccupazione, appunto essendoci
molto ritmo.
Esatto, invece da quello che ho visto, la percezione che ho avuto è che invece è stato molto ben seguito, abbiamo avuto buoni feedback, già qualche recensione molto positiva, quindi siamo contenti. Direi che è arrivato, come dicevamo prima, un pubblico attivo e anche un po' con un senso dell'umorismo, che si voglia comunque divertire, perché alla fine il corto vuole strapparti una risata, insomma.
Sì, stupore anche secondo me, non avendo mantenuto in linea col corto questo segreto un po', no, di cosa andremo a dire, insomma gli abbiamo strizzato l'occhio, però senza dire niente, secondo me poi in sala lo stupore di chi ha capito il messaggio e cosa volevamo dire, quindi si è,
sì, anche
secondo
perché
me
anche scegliere un titolo così girandolo è un ottimo teaser, solo quello. La tua sensazione?
Sì, anch'io ho sentito molto coinvolgimento, molta partecipazione e entusiasmo proprio alla fine, gente che è venuta davanti a noi, che eravamo sedute alle poltrone, ragazze bellissimo, complimenti, cioè proprio entusiasmo che non è scontato.
Certo.
Complimenti ancora, grazie di essere state qui con noi.
Grazie a voi.
Il nostro invito è a non perdervi questo gioiellino femminista ma anche molto 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 divertente e assolutamente originale nella sua dire le cose in questo modo. Grazie ancora e viva il cinema, buon cinema.
Grazie a voi.
Viva. Vale.
Cambiamo sguardo e andiamo a conoscere più nel dettaglio quello di Lorenzo Quagliozzi, regista del cortometraggio De l'amour perdu, in concorso qui alla Sick at Sick, short Italian cinema, selezionato ovviamente sempre dalla Settimana Internazionale della Critica. Ciao Lorenzo, grazie di essere
qui
intanto.
Ciao, grazie a voi.
De l'amour perdu è il tuo terzo cortometraggio, se non sbaglio, dopo Illusione e Il mio cuore è vuoto come uno specchio.
Sì.
Tra l'altro, oltre a essere regista di questi film, tu hai avuto un'esperienza internazionale e nazionale ai più alti livelli. Parlo dei set che sei riuscito a fare con Paolo Sorrentino, sia The New Pope che Sei pezzi facili, e anche Esterno notte di Marco Bellocchio. Quindi diciamo che hai visto
sì,
cinema.
Sì, no, è stata una bella scuola e ho cercato di rubare il più possibile, diciamo.
Partirei dal chiederti come nasce l'idea di questo corto, qual è stata la gestazione e poi come si è sviluppato.
Sì, allora si è sviluppato questo progetto sul finire del Covid, della pandemia, che nel mio caso ha significato un notevole cambio di prospettiva sulla vita e su molti dei suoi aspetti, e attraverso questo corto ho cercato di raccontare un senso di vertigine di fronte al mondo in un momento in cui appunto gli astronauti hanno questa cosa quando vedono la Terra da lontano, e io a un certo punto è come se mi fossi ritrovato piccolissimo in un mondo gigantesco. E così, attraverso la storia di questa monaca, ho cercato di restituire appunto questo sentimento di vertigine.
Ma la volontà di mantenere il titolo, diciamo, in lingua francese nasce da un'idea di suono? Un titolo in italiano o in inglese, sempre mantenendo il significato ovviamente, ti suonavano peggio?
No, è una questione soprattutto di suono. Appunto, avevo considerato solo un titolo originale e un titolo internazionale, che poi appunto ha assunto un po' una forma anche grafica, no? Perché il titolo internazionale è sempre insieme al titolo originale, quindi sì, non ho voluto tradurlo volontariamente.
Io invece mi volevo soffermare sull'aspetto dello sguardo, dove sai benissimo che al SIC quest'anno è principalmente questo il tema, no? Il tema dello sguardo. Al che mi viene da chiederti, con che sguardo hai iniziato a mettere giù questo film?
Sì, no, il mio sguardo è stato quello un po' di... cioè l'idea principale era quella un po' di togliere più che mettere. Cioè mi interessa spesso...
uno sguardo essenziale.
Sì, quando guardo dei film ultimamente mi capita più di riflettere sull'inquadratura che manca invece di quella che c'è. Nel senso che col digitale, con l'avanzamento tecnologico e anche un po' con il diffondersi capillare un po' del linguaggio più televisivo, diciamo... siamo abituati a scene con coperture visive totali, nel senso che ci sono per ogni scena tutte le inquadrature possibili coperte a volte, e a quel punto mi sembra che si perda un po' il senso, certo, dell'inquadratura. Quindi, siccome appunto è anche un corto in cui cercavo io un po' un certo ordine a livello personale, mi sembrava appunto la scelta migliore semplificare, togliere, lasciare soltanto gli elementi che più aiuta.
Secondo te qual è lo sguardo con cui gli spettatori dovrebbero vedere il tuo film? Se potessi immaginare uno spettatore ideale, che spettatore sarebbe? Con che occhi vorresti guardasse il tuo film?
No, mi limiterei ad uno spettatore disposto a guardare, insomma, mi sembra già...
Questo è interessante.
Mi sembra già una vittoria.
Cioè,
sì.
Magari puoi immaginare uno spettatore incuriosito dalla tematica.
Sì, ovviamente essendo un corto ci sono naturalmente delle tematiche, però c'è più l'impressione di un pensiero che in un film ovviamente trova uno sviluppo più ampio. Però sì, insomma, uno spettatore disposto ad ascoltarti è tanto anche in questo periodo in cui comunque siamo bombardati da tantissime cose e spesso ci si perde un po' a cercarne qualcuno.
Senti, è una storia che tu hai già immaginato con il respiro del cortometraggio, o era un'idea e poi, diciamo, ti sei adattato a quella che è la forma del corto? C'è stato un momento in cui hai detto questo è un corto, o non sei partito, anche perché poi ci sono anche questioni di durate, no? Quindi a un certo punto sei costretto a dire ok, titoli di coda devono arrivare, quindi...
Sì, no, certo, all'inizio avevo un po' di paura in effetti che perché ovviamente il corto in genere si basa su un'idea. Questo corto è un po' più in realtà sullo sviluppo di un rapporto, e ovviamente la forma del corto non ti permette tanto lo sviluppo, è più immediato, ecco. Però ovviamente sì, in quel momento potevo e volevo fare un corto, e quindi la storia mi piaceva tanto, e quindi ho cercato di, attraverso la semplificazione, di arrivare ad una forma, appunto sì, in cui questa storia potesse stare in un cortometraggio. E devo dire, una volta finito, mi sembra sia sì la sua forma corretta, nel senso che non
valorizza la storia.
Sì, non ne farei un lungo,
ecco. Ah, ecco.
Se si può autoconcludere in un corto, significa che non ha bisogno dello sviluppo del lungo, ecco.
Certo.
Parlando di quelli che sono i materiali con cui hai presentato dell'Amour Perdu, mi riferisco al poster, al trailer, alla title sequence, sono diciamo lavori che hai seguito tu direttamente, ci sono dei contributi esterni? Parlaci un po' della loro genesi.
Sì, la grafica di un film mi interessa molto. C'era questo sito un paio di anni fa, non so se esiste ancora, che teneva tutti i materiali promozionali.
Art of Title.
Anche quello, sì. Quindi non so, ogni tanto mi faccio, c'è una mia cara amica Camilla che mi porta dei press book degli anni 60 da Londra.
Stupendo.
Sì, quindi mi appassiona molto la parte grafica, e nel caso del corto sì, ho elaborato la locandina, il press book.
Ma hai fatto uno scattadoc quindi, o l'hai preso dal frame del film? Hai fatto proprio un set per fare quella foto?
No, abbiamo visto
questa foto.
No,
di
ci
questa.
Sono delle foto di backstage, che sono un contributo di Marco Tutone, che è il fotografo di scena, e poi ci sono i frame del film, no, che invece sono proprio frame del film.
Quindi la locandina è fatta per. È stata scattata per la locandina quella foto?
No, la locandina in particolare è un frame,
del film.
È un frame di una scena del film, sì.
Ah, ok.
Sì, in realtà non era, ne avevo elaborata un'altra, però a un certo punto mi avevo bloccato il video su quel fotogramma e mi sembrava molto forte, allora ho detto sì. Usiamo questa invece di...
Beh, bella, comunque sì, una bella foto, è interessante. La domanda che mi verrebbe da fare è come ci si sente essere prodotti da Sorrentino?
Non l'avevamo detto fino adesso, l'avevamo tirata fuori questa cosa, però è d'obbligo.
Sorrentino e da Simone Gattoni.
Sì, sono i due,
certo.
Che sono ovviamente persone che ho conosciuto da ammiratore, e adesso poter vantare una collaborazione è sicuramente un motivo d'orgoglio per me. Con Sorrentino sì, l'ho partecipato ai set, l'ho inseguito insomma anche un po' rompendogli l'anima.
Ah, è proprio venuto, quindi ti sei anche interfacciato con lui continuamente, che cosa siamo curiosi.
Diciamo che ovviamente essendo molto molto indaffarato e conoscendo il suo modo di lavorare, cerco di limitare il disturbo, però insomma quando poi ha visto il corto c'è un momento che ricordo con molto affetto. Mi ha detto, ci sono un paio di battute mi sono piaciute molto, e allora io gli ho detto sì, però ho rubato da un po' di santi, e allora lui mi fa: l'abbiamo fatto tutti. insomma
bello.
Stamattina c'è stata la proiezione per la stampa, domani alle 14:15 in Sala Perla c'è la prima vera e propria ufficiale, e poi si potrà anche vedere lunedì 4 alle 20 sempre in Sala Corinto. A parte l'appuntamento importante qui a Venezia, ci sono già dei viaggi che avete immaginato per questo corto, o delle speranze, delle attese per qualcosa? Dove andrà, o dove vorresti che vada?
Beh, ovviamente più è capillare la distribuzione, più meglio è per il corto e per me e per tutti coloro che ci hanno partecipato. Ma non so, per ora non c'è un'altra data decisa, però vediamo adesso se...
Questo è l'inizio, diciamo.
Sì, questo è l'inizio.
Dopo il 4 sì. Lascerà il Lido e approderà da qualche altra parte. Lorenzo, ti ringrazio, grazie di essere intervenuto qui a Variante M. Ricordo a tutti che appunto è possibile vedere dell'Amour Perdu nelle date a cui ho accennato prima. Per farlo vi dovete prenotare, le prenotazioni sono sia per il pubblico che per gli accreditati. Se andate sul sito della Settimana Internazionale della Critica trovate tutti i link e diciamo il regolamento da seguire per aggiudicarsi un posto in sala. Grazie Lorenzo ancora, e buon cinema, e viva il cinema.
Il cinema.
Variante M è un podcast originale Vista e Just Cinema Magazine.
Queste puntate speciali dedicate alla settimana della critica e all'80ª mostra del cinema di Venezia sono prodotte in collaborazione con We Short.
Noi siamo Giuseppe Tomasini, Livia Rodà e Stefania Veneri.
Alla regia Gianluca Marzari.